25 gennaio, è l'ultima domenica del mese e c'è la nuova puntata di Zazà, il pomeriggio di Radio 3 che si apre da Napoli con i saluti di Piero Sorrentino al microfono e con i nostri recapiti. Zazà@rai.it per la posta elettronica, il sito www.zazà.rai.it, lì ci sono tutti i podcast per riascoltare la musica, le interviste, le esibizioni dei nostri artisti dal vivo. Poi ci sono i social network con il profilo Zazà Radio 3, c'è Radio 3 Tweet per intervenire su Twitter. In apertura di questa puntata subito un saluto a Emma Dante, buon pomeriggio, grazie.
Buon pomeriggio, salve.
Benvenuta, bentornata a Zazà, che mercoledì scorso ha inaugurato la stagione lirica del Teatro Massimo di Palermo firmando la regia di Gisela con musiche di Hans Werner Henze. Poi più avanti ospiteremo le riflessioni di Stefania Tarantino, che ha pubblicato da poco un bel saggio su due importantissime filosofe, Simone Weil e Maria Zambrano. Torneremo a toccare la questione molto intricata ai noi del Teatro Trianon di Napoli. Ascolteremo due attori, Elena Bucci e Marco Sgrosso, che sono in tournée con uno spettacolo intitolato Svenimenti, tratto dal Carteggio, dai racconti di un grandissimo come Anton Chekhov. Ma appunto ora ce ne andiamo a Palermo, dove, come vi dicevo qualche secondo fa, abbiamo raggiunto la regista Emma Dante, che è ritornata al Teatro Massimo con una regia lirica, la seconda dopo il trionfo, come si dice, di critica e di pubblico con il Feuersnot. Emma Dante, ecco, volevo prima di tutto chiederle molto semplicemente i suoi sentimenti, le sue emozioni, le sue sensazioni, come le vuole chiamare, alla luce di questo ritorno al Teatro Massimo, che poi è un teatro ingombrante, no? Non soltanto dal punto di vista, diciamo, spaziale, non soltanto dal punto di vista della sua grandezza.
Sì, come tutti i teatri lirici, è ingombrante, perché c'è un mondo complesso da dover, nel quale abitare. Ci sono 300.000 compromessi, ci sono tantissime maestranze, c'è la musica che comanda da un lato, c'è la regia che cerca di farsi posto, insomma, e quindi è sempre ingombrante, è sempre difficile avere a che fare col teatro dell'opera. Poi soprattutto in questo caso in cui abbiamo messo in scena un'opera contemporanea con una musica non precisamente orecchiabile o accessibile, e con un compositore appunto contemporaneo fondamentalmente, che ha fatto molta sperimentazione.
Allora, appunto, veniamo un po' a questa Gisela, questa prima italiana, questa ultima opera appunto di questo compositore, come ci stava raccontando Emma Dante, di Hans Werner Henze, un compositore tedesco che è scomparso tra l'altro da poco, è scomparso nel 2012, sì, considerato tra i più grandi del Novecento, da sempre molto affascinato dall'Italia, tra l'altro un paese dove aveva deciso di trasferirsi, credo intorno agli anni 50, dove nel 76 tra l'altro aveva fondato un cantiere, il celebre cantiere internazionale d'arte di Montepulciano. Allora chiederei a Emma Dante, a questo proposito, di restare qualche secondo con noi e con i nostri ascoltatori, perché dalla viva voce di Hans Werner Henze abbiamo estratto dagli archivi di Radio 3 una intervista di Stefano Catucci, abbiamo isolato qualche frammento di questa bella lunga intervista e adesso ascoltiamo assieme appunto una domanda, una risposta di Hans Werner Henze a Stefano Catucci a proposito del suo rapporto con la storia, del suo rapporto con l'arte.
Siamo molto fortunati di vivere su un continente molto civile, pieno di civiltà e di storia, di miti e anche di spettri, naturalmente. Chiunque siano questi valori, certamente sono dentro di noi come una importantissima parte della nostra coscienza, del nostro modo di pensare, di agire, di desiderare, di soffrire. Non credo che io mi illuda che sia così. Per me parlare di cultura con italiani, per esempio, mi è molto più facile che non parlarne con i miei connazionali, poche eccezioni, soprattutto nelle generazioni più nuove, più giovani. C'è qualcosa nel modo degli italiani di vivere la loro cultura che si manifesta, per esempio, nella rispettabile pubblicazione di letteratura e di testi filosofici, eccetera, modernissimi sempre, molto up to date, ma anche ragionevolezza nell'ascolto. atto, nel modo di ascoltare. Si ascolta con occhi aperti e svegli e critici. It is completely free of ideology. Voglio dire che è un modo di ascoltare senza ideologie dietro, ma con un senso per la naturalezza e grazia che deve esistere anche nelle arti, anche nella musica, nella pittura, nella letteratura e nell'architettura, perché l'arte è artificiale, l'arte ha bisogno dell'artista per diventare arte e di tanti interventi d'artista che fa dei artifici, perché è un artifex, credo che si diceva, un artefice forse di qualcosa che non sappiamo che sia.
E osservando il paesaggio di rovine fumanti che attraversa questo paese, chissà a quale appunto Italia andava riferendosi Hans Werner Enz in questa intervista rilasciata qualche tempo fa Stefano Catucci qui su Radio 3. Senta, ma Dante, ci racconta naturalmente in sintesi ovviamente le vicende di questa ghisela, di questo atto unico di 80 minuti, tra l'altro anche una sua brevità.
Sì, sì, la storia è molto semplice. È la storia di una ragazza, appunto Gisela, tedesca, che arriva a Napoli con il suo fidanzato e un gruppo d'amici, perché il fidanzato è un vulcanologo, uno studioso, e quindi vuole andare sul Vesuvio, studiare, insomma, andare proprio da vicino a visitare questo grande, enorme vulcano. E se, quindi arrivano a Napoli, lei lo accompagna e qui incontrano la guida turistica, che poi li accompagnerà per i vicoli e per i quartieri, che è questo Gennarino Esposito, che la sera fa anche la parte di Pulcinella al Teatro San Ferdinando, per cui lei si innamora perdutamente di lui, vede questo spettacolo, si innamora di lui e si danno appuntamento al Bosco di Capodimonte. Lì scoppia l'amore, la luna, insomma, in mezzo alle viole, alle rose, scoppia l'amore. E quindi lei decide di lasciare il suo fidanzato, si innamora appunto di questo napoletano e se lo porta in, lo convince, se lo porta in Germania, cosa assolutamente, come potete immaginare, una cosa assolutamente strana, bizzarra, che un napoletano lasci Napoli per andare in Germania. Non succede, non accade quasi mai, casomai è il contrario, no? La tedesca lascia la Germania per venire a Napoli.
Sì, cosa che tanto ha fatto lo stesso Hans Werner.
Ha fatto lo stesso, infatti. Infatti, secondo me, appunto, lui si immedesimava moltissimo con lei quando ha composto quest'opera. Comunque, insomma, lei decide, cioè, lo convince, lui si convince dicendo sì, effettivamente a Napoli non si può più vivere, c'è un pericolo costante in ogni angolo delle strade, nelle nostre vite, non è più possibile, eccetera, eccetera. Qui ci deridono tutti, ci prendono in giro, dobbiamo andare via. E se lo porta in Germania. In Germania lui chiaramente si trova totalmente spaesato, perché come prima cosa, cioè come primo sentimento si sente proprio rifiutato da questa terra, perché dice anche una frase, dice, i tuoi genitori non hanno neanche trovato un posto per me nella loro locanda per dormire, cioè una cosa che invece appunto al sud dell'Italia questa storia dell'ospitalità è sempre la prima cosa, quando arriva qualcuno da fuori, la prima cosa che si fa è un invito a un'ospitalità grandissima, cioè si invita subito a mangiare, a bere, gli si chiede se ha un posto dove dormire. Ecco, lui invece trova questo paese completamente freddo e chiuso e quindi se la riporta a Napoli.
Senti, ma Dante, lei ha, diciamo, nella sua risposta che ha appena concluso, ha pronunciato i tre, credo, totem della oleografia napoletana. Ha parlato di mare, ha parlato di Vesuvio e ha parlato di Pulcinella. Questa di Enze è un'opera appunto particolarmente percorsa, attraversata, pervasa dal sud, in particolare da Napoli, come abbiamo potuto ascoltare. E in effetti poi a un certo punto, dietro i molti strati di sipari rossi che attraversano il palco del suo allestimento, comparirà questo magma incandescente del Vesuvio, appunto in scena questo tripudio quasi orgiastico di Pulcinella. Lei come se l'è immaginato appunto questo sud da meravigliosa, orgogliosa meridionale quale lei è? E soprattutto contemporaneamente le chiedo anche qual è stato lo scarto, appunto, che è riuscita poi a attraversare, che le ha consentito di attraversare il baratro della oleografia, della macchietta, temi che appunto sappiamo Napoli è forse la città in assoluto di tutte le città del mondo la più gravata, la più attraversata.
Beh, certo, ho subito pensato quando ho letto il libretto, come faccio a difendermi da Pulcinella? E allora mi è venuta un'idea che secondo me è stata vincente: riempio il palcoscenico di Pulcinella.
Cioè, non, moltiplicazione.
Sì, la moltiplicazione, la riproduzione dell'ossessività può salvarci, no? Perché è una specie di clonazione, questo spettacolo ha non solo della figura di Pulcinella, ma anche della figura del luogo, cioè anche del luogo fisico dove questi turisti arrivano. Cioè loro arrivano a Napoli, ma io ho dovuto fare una scelta e mi sono chiesta che cos'è Napoli. Che cos'è Napoli? Non può essere quella cartolina lì che io non posso assolutamente descrivere, no? Appunto la Napoli oleografica non esiste nel mio immaginario, perché ho sempre cercato di raccontare qualcosa che magari non si vedeva, e quindi ho pensato che potesse essere un luogo simbolico questa Napoli, e quindi ho pensato al teatro. Cioè, lui stesso chiaramente me lo suggerisce, Hans Enze mi suggerisce il teatro come luogo in cui avviene il colpo di fulmine, perché poi lei si innamora di lui lì al San Ferdinando, no? E allora ho pensato che un'altra riproduzione ossessiva di questo elemento potesse essere il sipario, e ho chiesto a Carmine Maringola di lavorare su un impatto scenografico che avesse comunque come fil rouge, come eruzioni di lava di velluto rosso, questo sipario ripetuto infinite volte.
Allora, abbiamo detto, toccando un po' alcuni punti della biografia di Enze, e appunto lo diceva anche Emma Dante qualche secondo fa, abbiamo detto che Enze a un certo punto ha lasciato la Germania e ha deciso di venire proprio qui in Italia a vivere. In questo secondo frammento dell'intervista di Stefano Catucci, che abbiamo mandato in onda qualche tempo fa qui su Radio 3, adesso capiamo anche i motivi di questa scelta.
Da dove vengo io, la Vestfalia Est, è completamente coperta di nuvole dal 1 gennaio al 31 dicembre. Piove quasi ininterrottamente, la gente è pallida come le radici delle patate che mangiano, poveretti. Poi sono biondi, molto simpatici alle volte anche, sa? Poveretti, lassù stanno sotto la pioggia, tutti con i reumatismi, sempre pronti gli impermeabili, gli ombrelli e i capelli di feltro bianco per le signore. Beh, a parte che la descrizione del sorgere di sole che Giordano Bruno intraprende è di una bellezza straordinaria, veramente andrebbe letta, direi quasi, è bellissimo proprio. C'è anche un umorismo, poi una sicurezza, poi una grande fiducia, una grande fede nell'uomo, nella sua intelligenza, nella sua possibilità di mutare, di migliorare, di andare avanti. C'è un grandissimo ottimismo lì.
E se lo dice un tedesco, non siamo di fronte alle solite rivendicazioni antinordiche di noi meridionali. Senta, Emma Dante, prima di salutarla, volevo un attimo ancora toccare questo punto appunto del dialogo tra la Germania e tra il Sud Italia. Come dialoga nella scrittura, diciamo nella partitura musicale, oltre che nell'allestimento scenico, la Germania appunto nordica, piena di brume, che ci stava raccontando Enze, con la Napoli tutta sotto il sole?
A parte che è molto simpatico lui, da questa intervista si capiscono tante cose, insomma io poi non l'avevo sentita, quindi mi avete fatto un grande regalo. Sì, questa immagine che dice lui, che si chiama poveretti, no? questi che vivono continuamente sotto la pioggia, sempre con questi parapioggia, con questi ombrelli aperti e queste facce pallide, sono tutti biondi, quando il biondo potrebbe essere, per noi del sud, è un elemento di ricchezza.
Di allarme.
Di allarme, ma anche di bellezza, no? Quando certo. Si vede una bionda o un biondo, subito siamo, invece per lui il biondo è questo essere spettrale che vive una vita triste. Le differenze, già questa è una differenza sostanziale, no? Tra il nostro immaginario e il suo.
Allora,
e,
sì.
E quindi, insomma, mi sembra che lui stesso abbia raccontato benissimo questa differenza.
Assolutamente sì. Dunque, io intanto nel ringraziare Emma Dante, nel salutarla e soprattutto nel darle appuntamento proprio qui nello studio C della RAI di Napoli, l'aspettiamo perché sarà appunto a Napoli dal 3 all'8 febbraio al Teatro Bellini con uno spettacolo di cui si è molto parlato, di cui si è molto letto, ma appunto ci piace poi tornare e toccare ancora quei temi e quegli argomenti quando lei e la sua compagnia saranno qui con Io, Nessuno e Polifemo in scena. Appunto ci sarà Carmine Maringo, ci sarà Salvatore D'Onofrio, un lavoro tratto dalle Interviste Impossibili che appunto qui a Radio 3 hanno una lunga e gloriosa tradizione. Emma Dante, molte grazie, molti in bocca al lupo. Gisela, apertura del Teatro Massimo di Palermo, molte grazie.
Se fa nata rivoluzione, ah, pure mamma ma sempre ritta non da retta. Massetta fora stu balcone lontana del rumore. Una chitarra a mano, un dengue genio e pensa niente più. Volesse che sta musica arrivasse fino a te che stai lontana, ma sotto sotto pensa come a me che canta questi due parole, che speranza che non mora, ma che stessa voglia emana. Pensiero ma lontana sta stazione, ma scede un guaglione che sta bascia lucca e buona indicazione. Ah, vado ritto, pigliasi con la destra, e dopo da baccare va a sinistra, la strada è sempre la stessa e tu un po' sbaglia palazzo. Ma so persa, sempre stata ca. Volesse che sta musica arrivasse fino a te che stai lontano, ma sotto sotto pensa come a me che canto che sti due parole, che speranza che non muore. Ma che stessa voglia emanai.
La maschera di Pulcinella della Gisela di Emma Dante, la maschera è anche il titolo della band che ospitiamo oggi a Zazà. Stiamo ascoltando il loro primo disco, il loro album d'esordio, O Vicolo e l'Alleria, il vicolo dell'allegria. Questa è la traccia numero 4, su Sempre Stato Ca, con Dario Sansone dei Foia, che tra l'altro è stato ospite qui di Zazà qualche puntata fa. L'Europa dalla quale proveniva Heinz, l'Europa che è anche raccontata, affrontata in un saggio di recente pubblicazione di Stefania Tarantino, lo ha pubblicato la casa di direttrice della scuola di Pitagora, si intitola Senza madre, l'anima perduta dell'Europa. Maria Zambrano e Simone Veil, noi diamo il benvenuto in studio a Stefania Trantino, grazie.
Grazie.
È una studiosa di filosofia, si occupa di filosofia, delle filosofie, soprattutto del XX secolo, con una particolare attenzione, appunto, si è occupata molto di Maria Zambrano, che è uno dei due fuochi, uno dei due nuclei di questo saggio. Intanto, Stefania Trantino, in effetti, prima di affrontare i temi del libro, le chiederei un ritratto, gioco forza, naturalmente scorciato e un po' monco delle due filosofe, anche alla luce poi dell'attualità eventuale dei loro discorsi filosofici compiuti nel Novecento.
Sì, allora sono due filosofe nate nei primissimi anni del Novecento e quindi hanno attraversato un secolo, diciamo, difficile come quello appunto del Novecento. Simone Veil ha avuto una vita brevissima, diciamo è morta a 34 anni, francese, e aveva un'idea dell'intellettuale molto diversa da quella che abbiamo, diciamo, normalmente. Sia Zambrano che Veil condividono il fatto che la conoscenza, prima di essere qualcosa che riguarda lo spirito, è qualcosa che avviene nel corpo, quindi che chiama in causa la corporeità. Maria Zambrano è spagnola, anche lei nata nei primi anni del Novecento, ha avuto una vita molto lunga e è stata 45 anni in esilio, quindi è sfuggita alla guerra di Spagna, al franchismo, eccetera, e ha vissuto molto in America Latina, a Roma per lungo tempo, ed è lì che ha conosciuto Cristina Campo, che è uno dei capitoli finali del mio libro, ed è stata anche lei una filosofa che ha portato una rivoluzione all'interno della storia della filosofia, che non ha donne, diciamo, nel suo percorso, e invece nel Novecento, con Hannah Arendt, Maria Zambrano, eccetera, e anche Simone Veil, ecco, c'è una rivoluzione proprio del modo di intendere la filosofia, ed è quello un po' che ho analizzato nel mio libro.
In effetti questo già è una traccia interessante del discorso. Come mai poi nel Novecento a un certo punto sembra che la ricerca, il pensiero filosofico sia esploso a favore di, appunto, pensatrici di questo calibro, quando invece fino appunto allo spuntare del secolo sembrava che...
Perché le donne dell'Ottocento avevano messo le basi, a partire dalle suffragette, insomma tutte le rivoluzioni che le donne hanno fatto lentamente nel tempo, rivendicando innanzitutto l'accesso alla cultura, alle università, ha fatto sì che appunto poi nel Novecento il pensiero femminile esplodesse.
Allora, veniamo un po' appunto, diciamo, nella materia viva di questo saggio, che affronta tra le altre cose l'origine della violenza europea, reinterpretandone poi anche alcuni luoghi, come dire, fondativi appunto del pensiero occidentale. Concentriamoci prima sul pensiero di Maria Zambrano. In apertura del primo capitolo lei riporta appunto una frase, un frammento di pensiero di Maria Zambrano, all'interno del quale la filosofa spagnola auspica una conversione radicale della cultura politica occidentale. Sto citando: un lavoro di recupero di antichi saperi. Di che tipo di lavoro si tratta e poi in che cosa consistono questi antichi saperi?
Allora, gli antichi saperi che Maria Zambrano recupera nella sua filosofia sono quelli precedenti la nascita della filosofia vera e propria, quindi si rifà a quei saperi che possiamo intendere come relativi alla civiltà mediterranea, non la tradizione greco-ellenica, quindi Aristotele, Platone, ma tutto ciò che precede questo pensiero. Dunque Pitagora, sappiamo che nella scuola pitagorica, per esempio, le donne erano ammesse e potevano ascoltare, fare lezioni, eccetera, e soltanto il pensiero filosofico tradizionale, in particolare con Aristotele, esclude le donne dalla sfera del logos.
Senta, Stefania Trantino, in effetti, a proposito di donne, diciamo del pensiero al femminile, della filosofia e della letteratura in questo caso, Maria Zambrano ha lavorato per molti anni intorno alla figura dell'Antigone di Sofocle. Che cosa leggeva in quel racconto così doloroso e che appunto ancora ci parla con così tale forza e potenza oggi?
Ecco, la Zambrano come dire, vedeva in Antigone un altro modo di relazionarsi al divino. Perché con la divinità, tra virgolette, si rischia sempre un'assolutizzazione, quindi mettersi al posto di Dio. Antigone non consente questo, è una coscienza che si fa avanti ma non prendendo il posto di. non parlando in nome di, ma mettendo al centro la sua coscienza, ecco, ed è solo quello. Infatti la Zambrano avvicina moltissimo Antigone a Socrate, questo conosci te stesso, questo essere testimoni della verità, ma non in nome di un'assolutizzazione del pensiero, quando si crede di dire la verità, di averla in mano e di imporla agli altri. Per questo Zambrano lo ha combattuto per tutta la sua vita. Cioè non si può parlare in nome di Dio.
A proposito di Dio, poi in effetti c'è proprio una formula che Maria Zambrano usa, facendo ricorso poi alle origini della filosofia greca in particolar modo, che è quella del Dio europeo. Come sì. mai sceglieva questa formula?
Perché lì vede questa radice assolutistica, assoluta della violenza. Parlare in nome di Dio o diciamo fare azioni, muovere guerra, no? In the name of God, nella nostra civiltà ha significato imporre un pensiero unico, una modalità unica di relazionarsi al divino. Invece Zambrano, come dire, ha sviluppato attraverso la sua filosofia, ma anche attraverso la sua vita, che è stata una vita anche molto pratica, cioè si è messa in gioco nella quotidianità, un nuovo modello di civiltà per l'Europa, proprio a partire da questo modo critico, diciamo, di relazionarsi al divino, che è un fatto molto intimo e di coscienza rispetto a se stessi. Non può essere imposto un modello valido per tutti, in particolar modo per le donne.
No, in effetti poi mi viene in mente che, a proposito di guerre mosse in nome del divino, abbiamo sotto gli occhi ancora purtroppo le immagini
esatto.
parigine della strage di Charlie Hebdo. Senta Stefania Tarantino, stiamo parlando della Zambrano, stiamo raccontando la filosofa spagnola, non abbiamo ancora toccato bene Simone Weil, il suo pensiero, il nucleo incandescente della sua scrittura. Dal punto di vista dello sguardo lanciato sul presente, sul suo presente europeo, che ritratto ci può fare appunto del pensiero di Simone Weil da questo punto di vista?
Simone Weil è stata una donna geniale che ha in quei 34 anni scritto delle altissime pagine di filosofia, che tra l'altro sono state utilizzate e hanno dato ispirazione anche al pensiero di Zambrano, che l'aveva letta, di Hannah Arendt, che in Vita attiva la cita, e non solo in quel libro ma anche in un altro, La vita della mente, ed è stata veramente una filosofa geniale. Ha colto il limite della filosofia, ha colto il limite di un intellettuale chiuso, diciamo, nel chiuso di una biblioteca. È stata una donna che è andata a lavorare in fabbrica, è andata in Spagna per partecipare appunto alla difesa della Repubblica durante l'ascesa di Franco, eccetera, e ha insegnato nelle scuole. Come dire, è una che si è sporcata le mani, non è stata, non si è protetta con il pensiero intellettuale, e come dicevo prima, appunto, anche per lei il pensiero è qualcosa che avviene e si fa nel corpo, quindi la verità la si misura proprio nella percezione intuitiva che noi abbiamo delle cose che facciamo, e non con la conferma di una verità costruita a tavolino. Altra cosa molto importante di Simone Weil che vorrei dire è che ha avuto uno sguardo lucidissimo sul presente, e anche è stata una donna lungimirante, perché ha anche detto quali sarebbero stati i pericoli che la Francia, che oggi vediamo che cosa sta accadendo, ma non solo in Francia, il suo pensiero ovviamente riguardava l'Europa tutta, che cosa avrebbe significato continuare una politica o un modo di vedere il mondo in un certo modo, quali sarebbero stati gli effetti. Quindi le critiche che lei fa al colonialismo, in particolare francese, e poi ne fa un altro chiaramente diverso, quello britannico, o anche alla Spagna, hanno proprio, ci danno delle chiavi di lettura fondamentali per oggi. Quindi non sono filosofe che appartengono al passato, ma sono filosofe che vanno lette perché hanno visto quello che sarebbe accaduto oggi.
No, è importante tra l'altro appunto questo elemento di appunto riverbero sul presente, di ricaduta su quello che viviamo noi oggi, se no appunto sembra che la filosofia sia qualcosa di distaccato, che sta nei manuali del liceo e che in qualche modo poi serve, sì, boh, serve forse a passare l'interrogazione.
No, per me la filosofia è una materia di resistenza, o da materiale per resistere oppure è meglio fare altro, insomma.
Assolutamente sì.
E Maria Zambrano e Simone Weil ci danno questo materiale per poter leggere criticamente ciò che accade, e per stare molto attenti ai meccanismi che si creano. Simone Weil è stata in questo grandiosa, perché ha messo in luce tutti i meccanismi che sono all'origine di alcune dinamiche della violenza appunto dell'Occidente.
Allora, tutto questo è raccolto nel volume di Stefania Tarantino, Senza madre, l'anima perduta dell'Europa, Maria Zambrano e Simone Weil, lo ha da pochissimo pubblicato la Scuola di Pitagora Editrici. Io nel ringraziare Stefania Tarantino, saluto lei. Con appunto parlavamo di guerra civile spagnola, parlavamo dell'intervento anche proprio fisico di Maria Zambrano, di Simone Weil, del loro sporcarsi le mani, e ci salutiamo con El Paso del Ebro, un canto anarchico appunto dalla guerra civile spagnola. Grazie.
El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba. Y a las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio. El furor de los traidores lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, pero nada pueden bombas. ¿Dónde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela? Muy rabiosos, rumba, 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 contraataques muy rabiosos, rumba, 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 deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela, per igual que combatimos, rumba, 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 per igual que combatimos, rumba, 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 prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
È ancora teatro in questa prima parte del pomeriggio di Zazà. Dopo Emma Dante raggiungiamo Marco Sgrosso e Elena Bucci. Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Salve.
Sono entrambi al telefono perché con loro parliamo di uno spettacolo intitolato Svenimenti, un vaudeville dagli atti unici, dalle lettere e dai racconti di un grandissimo della letteratura di tutti i tempi come Anton Chekhov. Allora, cominciamo un po' a raccontare questo spettacolo, che tra l'altro ha una tournée pugliese che racconteremo, che spiegheremo tra qualche minuto, ma adesso insomma diciamo giusto la data del 28 gennaio sarà al Teatro Comunale di Mesagne, ma appunto più avanti ricorderemo anche altre tappe, altri appuntamenti. Marco Sgrosso, intanto perché vi siete messi appunto a fare poi un lavoro di montaggio, no? da vari testi, da vari pezzi dell'opera di Chekhov, appunto comprese le lettere?
Diciamo che l'operazione che volevamo fare era un'indagine del mondo di Chekhov, della scrittura di Chekhov, delle atmosfere, che è una cosa tutto tondo, per cui partendo dagli atti unici, che sono questi scherzi ad alcuni degli atti unici, noi nello spettacolo ne abbiamo tre, che sono la domanda di matrimonio, l'orso e fa male il tabacco, con una versione un po' particolare, sdoppiata, che ha avuto Elena Lidea, che ha curato la regia dello spettacolo. Diciamo abbiamo tessuto questi tre atti unici, tra l'altro fa male il tabacco è spezzato in varie sezioni, con tutto un percorso attraverso la scrittura di Chekhov, che prende appunto in parte dai racconti, in gran parte dal suo epistolario molto ricco che ha avuto con la moglie Olga Nipper, ed Elena infatti è anche, oltre ai personaggi degli atti unici, anche proprio questo legame, questa figura di Olga, che è attraverso di Olga, della voce dello stesso Chekhov, che racconta un pochettino il suo percorso umano, letterario, ma anche emotivo, proprio perché il nostro interesse non era tanto quello di mettere in scena gli atti unici, che di per sé sono molto divertenti, sono delle farse scoppiettanti, ma era proprio quello di far passare invece il mondo dell'autore e la ricchezza di questo scrittore che è drammaturgo, che è veramente uno dei più grandi, secondo me, della storia della drammaturgia e della letteratura.
Elena Bucci, ci lasci un po' entrare anche nell'officina, no? dei drammaturghi, dei registi, raccontateci, ci racconti un po' appunto che tipo di operazione avete fatto con i testi, che immagino fosse una mole abbastanza consistente di parole, di pagine che si accumulavano sul vostro tavolo.
Assolutamente, perché Chekhov nella sua brevissima vita di 44 anni ha scritto moltissimo. E pur avendo dei temi ricorrenti, delle sue ossessioni ricorrenti, con una ricchezza di sguardo, di cambi di punti di vista veramente straordinaria, lui è riuscito ha scritto una mole di racconti bellissimi, enorme e stupenda, anche perché è riuscito ad esaminare ceti diversi, personaggi di età diverse, di estrazioni, di psicologie diverse. E poi gli atti unici e le opere maggiori e anche delle lettere veramente bellissime, stupende, sia con la moglie che con tutti i suoi, che con la famiglia, questa famiglia turbolenta e molto molto eccentrica, sia con gli altri artisti, scrittori, da Stanislavski a Meyer, quindi è una mole veramente grande, per cui la cosa interessante è la fondamentale e la più faticosa è stato trovare il modo per aprire, per socchiudere questa porta e far entrare noi e il pubblico, entrare tutti insieme dentro, avere qualche spiraglio di luce dentro questo mondo creativo, questa fucina così, così vasta e continua. Per cui a un certo punto l'incontro con le ultime lettere che Olga Knipper ha scritto al marito, aveva avuto un rapporto molto bello, intenso.
Tra l'altro lettere che lei continuava a scrivergli anche dopo che Chekhov era morto.
Esatto, perché c'era questo filo della scrittura epistolare, vedendosi poco e amandosi moltissimo, lui sottolineano entrambi che forse proprio per questo si amavano moltissimo, c'è un grande senso dell'umorismo, di grande romanticismo, ma sempre estremamente intelligente, ironico e molto 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 puntuto, se posso usare questo termine. Per cui lei continua a scrivergli come se fosse presente, e a questo punto questa è stata la chiave per entrare dentro i mondi di Chekhov. Lei, il suo sguardo, così noi vediamo lui attraverso gli occhi di lei, senza la pretesa di poterlo impersonare direttamente, e questo ci ha anche illuminato su quanto, ancora una volta, perché ogni volta si riscopre anche il perché sia sul palco,
certo,
su quanto sia importante questo dialogo ininterrotto con i morti della propria biografia, ma con i morti della letteratura teatrale, della letteratura in genere, dell'arte. Il teatro è un luogo dove pare di poterli rivedere vivi, di risentirne la voce.
Allora, a proposito di risentire la voce, Elena Bucci, abbiamo estratto, come sempre facciamo, un piccolo frammento dagli spettacoli di cui parliamo e stiamo per mandarne uno. Avete voglia di, in 10 secondi, di raccontarci che pezzo, che momento dello spettacolo è?
Io credo che sia quello un momento scoppiettante della domanda di matrimonio, nel quale tutti quanti arriviamo vicino a quella temperatura di febbre che è nella quale appunto stanno per arrivare gli svenimenti medie sogliani, cioè usciamo dalla nostra identità, perché la temperatura emotiva per cose assolutamente minuscole è talmente alta che non siamo più in noi.
Va bene, e ascoltiamolo allora.
Oggi stessi i miei viaggiatori saranno in quel praticello.
Cosa?
Oggi stessi i miei viaggiatori saranno laggiù.
E io li prendo a pedale. Il praticello del bove è mio, l'avete capito, sì o no, è mio?
Egregio signore, vi prego di non gridare. Voi potete gridare e strepitare di rabbia quanto volete in casa vostra, ma qui comportatevi da persona come si deve.
Signorina, se non fosse per questa atroce terribile palpitazione di cuore, se le tende non mi scoppiassero, mi parlerei in ben altro modo. Il praticello del bove è mio.
È nostro.
Mio,
nostro,
mio,
nostro,
mio.
Là, là. Che succede? Perché gridate? Papà, puoi spiegare per favore a questo signore di chi è il praticello del bove nostro suo?
Tesoruccio, i praticelli sono tutti nostri.
Come vostri, Stepan Stepanovic? Cercate di ragionare almeno voi. La nonna di mia zia aveva concesso quel praticello l'usufrutto gratuito per un tempo limitato ai contadini di vostro nonno, perché quelli li preparavano già da tono i contadini di vostro nonno.
Ma permettete, carissimo! Oh, voi dimenticate che i contadini hanno sì ricevuto quel terreno da vostra nonna.
No, dalla nonna di mia zia!
Dalla zia, sì, perché all'epoca il terreno era contestato e tutto il resto. Ma oggi non c'è un cane che non sappia che quel praticello è nostro. Si vede che non ha letto bene la mappa del catasto.
Si vede che non avete letto bene la mappa del catasto.
E io vi dimostrerò che sono miei.
È impossibile, ve lo
dico. E come se ve lo dimostro?
Tesoruccio, ma perché vi scaldate? Gridando non dimostrerete un bel niente. Io non voglio quello che è vostro, ma non voglio nemmeno rinunciare a quello che è mio, perché dovrei? Se poi siamo arrivati al punto, stellina mia, che vi mettete a rivendicare la proprietà dei praticelli e tutto il resto, beh, sapete che cosa vi dico? Che li regalo ai contadini, chiaro?
Bravo papà!
Ah, questa è bella! E che diritto avete di regalare la proprietà altrui?
Lasciate che sia io a decidere se ho il diritto oppure no. Fra l'altro, giovanotto, io non sono abituato a tollerare che mi si parli con questo tono e tutto il resto. Io ho il doppio dei vostri anni, perciò vi chiedo di parlare con me senza eccitarvi troppo e tutto il resto.
Allora, parlando di questo svenimento, di questo vaudeville tratto dagli atti unici, dalle lettere dei racconti di Anton Cechov, che è stato drammaturgicamente elaborato e progettato da Elena Bucci e Marco Sgrosso, non ho detto che appunto la compagnia teatrale che dirigono Elena Bucci e Marco Sgrosso dal 1993 si chiama Le Belle Bandiere, e tra l'altro diciamo faceva parte, no, Sgrosso, del nucleo storico del teatro di Leo.
Sì, Elena ed io abbiamo fatto parte del nucleo storico di Leo Di Berardini, abbiamo lavorato con lui per 15 anni e l'input anche a diventare in qualche modo autori e fondatori di un nostro gruppo sicuramente è venuto dall'insegnamento e dall'impulso di Leo.
Senta, ma dal vostro punto di vista, adesso magari se voglia di rispondere anche Elena Bucci, come continua quel teatro, quella tradizione teatrale così, così forte, così pesante, così ingombrante, Elena Bucci? Come quella di Leo, certo, della sua scuola.
Beh, io credo che è stato un regalo enorme avere incontrato Leo, come è successo a noi a 23-24 anni, perché ci ha dato gli strumenti tecnici, gli strumenti di immaginazione, di libertà molto grandi, oltre alla possibilità di incontrare altri artisti bravissimi con i quali siamo ancora in contatto, e Maurizio Viani, che purtroppo non c'è più, che disegnava le luci. Insomma, abbiamo incontrato, siamo entrati in un mondo meraviglioso. È chiaro, è qualcosa di ingombrante, come tutti i maestri sono sempre ingombranti,
certo.
Ed è giusto che sia così, e forse si continua a fare i conti con loro sempre, non sapendo mai quanto di loro ci portiamo dietro, quanto invece siamo il risultato di una necessaria opposizione, ma sempre è sempre anche una opposizione, in certi tratti è sempre un dialogo.
Beh, sì, poi lo diceva anche Pasolini, no? Che i maestri vanno mangiati in salsa piccante.
Un pochino, è giusto che sia così, perché sennò come si fa? E dopo che è avvenuta questa operazione si riconquista un rapporto limpido con loro, e questo è veramente entusiasmante, perché siamo noi, ma siamo fatti di chi abbiamo incontrato da vicino, ma anche da lontano a volte. Ci sono delle influenze impressionanti di persone che possiamo aver visto una volta.
Certo.
Quindi questo è veramente magico.
Va bene, allora io nel ringraziare molto Elena Bucci e Marco Sgrosso per averci un po' raccontato questo lavoro da Cechov, lo ricordo, Svenimenti, un vaudeville dagli atti unici, dalle lettere e dai racconti di Anton Cechov. Avevo promesso il ricordo delle prossime date della tournée: 28 gennaio, l'ho detto, a Mesagne, al Teatro Comunale, 29 gennaio sarà al Teatro Rossini di Gioia del Colle, 30 e 31 gennaio al Teatro Tatà di Taranto. Molte grazie.
Lucianella chiagna, Lucianella rira, Lucianella è stanca e non lo dice. Cupulo non capa, a da passa nottata, sa sette video, fiasca, s'embriaga, un po' distratta, ma contenta, se ne va, va via rice. E cose niente, io me ne vaga la strada mia. Viena con me, te porti in dovica nell'alleria. Tante più nere a mezzanotte non può venire. Tante più nere a mezzanotte non può venire. Mezze piazza e sono mandolina, ma gente guarda storto in un nuvolo e s'attorna, con tutta sta miseria ognuno pensa a sé, se sa l'aria è pesante, non c'è sta pazienza, ma smani avevo cose tutto quanto vanno i pressi, e se va ricetta. E cose niente, io me ne vaga la strada mia. Viena con me, te porti in dovica nell'alleria. Tante più nere a mezzanotte non può venire. Tante più nere a mezzanotte non può venire.
I molti Pulcinella sul palco, la moltiplicazione dei Pulcinella sul palco di cui ci parlava in apertura di questa puntata di Zazà e Madante. Pulcinella, anzi Pulcinella, è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato dall'album d'esordio de La Maschera, che si intitola Ovicle e l'Alleria. La Maschera è composta da Roberto Colella. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao.
Voce, chitarra, tastiere, flauti, Vincenzo Capasso, Eliano Dal Peschio, Marco Salvatore e Alessandro Morlando. Allora, raccontiamo un po' questo disco, Roberto, raccontiamo, ma intanto sì, credo forse poi la scelta obbligata di cominciare dalla lingua che avete usato, usato in questo disco, questo napoletano, del quale tra l'altro mi stavi raccontando adesso mentre stavamo ascoltando il brano, che vi ha fatto anche un po' confusione, no? Nel senso che avete dovuto chiedere molte consulenze sulla scrittura, sulla lingua.
Assolutamente, come hai detto tu, principalmente per la scrittura, perché trascrivere il napoletano correttamente, dato che non esiste una grammatica definita, diventa veramente complicato. Solo che ci sono dei riferimenti illustri ai quali ispirarsi, quindi dai quali trarre magari qualche guida, qualche linea guida, per cercare di scrivere un testo quantomeno accessibile a tutti e comprensibile praticamente da tutti, anche dal pubblico medio.
Allora, la diciamo definizione, adesso poi le etichette in musica naturalmente lasciano sempre il tempo che trovano, ma qualcuno insomma vi ha definito folk rock con radici cantautoriali. Intanto come raccontereste voi la vostra musica?
Guarda, è complicato, come detto tu, definirla in un genere, anche perché è come definire Napoli con poche parole, e non perché la nostra musica incarni perfettamente Napoli, ma perché quello che nasce a Napoli bene o male è frutto di tante contaminazioni, quindi c'è sia la contaminazione spagnola, quella araba, e ci sono tante di quelle influenze musicali poi in ognuno dei musicisti, che è difficile anche definire la musica che si produce. In un certo qual modo si parte dalla base cantautoriale, quindi da un testo che nasce con una chitarra, quindi voce e chitarra oppure voce e pianoforte, si nasce, viene scritta la canzone, per poi allargarla ad un arrangiamento magari che mette a risalto poi le qualità della band.
Leggo dalla scheda del vostro disco che la vostra musica nasce da una felice sintesi tra il battito ebro di Eugenio Bennato, la coscienza inquieta rock dei 24 Grana e le melodie sarcastiche di Pino Daniele. Ora, naturalmente, abbiamo tutti saputo, abbiamo tutti raccontato, commentato, ascoltato intorno alla morte di Pino Daniele. Dal punto di vista di una band di giovani musicisti napoletani, sì, qual è stato il rapporto, il debito, o anche, appunto, prima parlavamo del fatto che i maestri vanno mangiati in salsa piccante, a un certo punto dai maestri bisogna anche in qualche modo allontanarsi.
Assolutamente.
Qual è stato il vostro rapporto con un totem della
musica
napoletana?
Esattamente, perché a dirti la verità, tu hai citato Eugenio Bennato, 24 Grana e Pino Daniele. Io, confessando la mia ignoranza, quando ho scritto le prime canzoni in napoletano, l'unico di questi maestri che conoscevo era proprio Pino Daniele, perché è comunque qualcosa che ti viene dato nel bagaglio culturale appena nato. In pratica, se nasci a Napoli è come ha detto Giovanotti, se nascessi in Giamaica e conosci automaticamente Bob Marley. Per me Pino Daniele è qualcosa che veniva ascoltato da ragazzino, nel senso che i miei genitori ascoltavano le canzoni e quindi automaticamente ti veniva tramandato sia la sua musica che i suoi testi. E quando scrissi le prime canzoni, ovvero Pulcinella e Amarcord, suonandole per la prima volta a Giuliano, mi fecero un'intervista in cui mi dissero: guarda, c'è qualcosa che ti accomuna ad Eugenio Bennato, ai 24 Grana. E io da allora poi andai a cercare questi riferimenti musicali, che poi mi sono ritrovato perfettamente, anche perché sono diventati poi delle persone che stimo tantissimo e musicisti che poi ammiro e cerco in qualche modo di seguire, sempre cercando una propria dimensione, quindi cercando di mantenere un'identità che sia definibile sotto il nome magari della maschera, che comunque trae spunto da quelli che sono i musicisti che hanno fatto la storia, oppure i parolieri, i maestri che hanno fatto la storia della musica.
Allora, stiamo per ascoltare un altro brano dal vostro disco Ovigo e l'Alleria, si intitola La Confessione, è la traccia 7 dell'album. Ci fai 4, 5, 10 secondi di introduzione?
Allora, è un pezzo dedicato a chi in un certo qual modo vive dei problemi, si ritrova ad osservare la realtà e a dire come si fa, com'è possibile, cercando di puntare il dito in qualche modo, sentendosi escluso dal giudizio. Alla fine questo prete, che non è altro che un veicolo, però si ritrova ad essere umano anch'egli e a confessare la sua dimensione umana, oppure, ovvero il suo peccato d'amore. Quindi è dedicata praticamente a tutte le persone che in qualche modo si sentono più umane degli altri.
Sembra stessa storia, era un mene che è mattina, quando a massette aspetta gente che avono consiglia. Eppure se o Mariolo mi confessa una rapina, guarda rin dall'occhio stanca e senza meraviglia. Sapisse la da sera che mai torna concetta, che sciuti incinta sto creatura non ne do mattina. E sa venne caisse sta scarfanna una tulietta, la già mannata a casa solo così ave Maria. Come se fa, come se fa, da campa a me te a confessa, ma sti preghiere non servono a niente, si fra roi ora stai ancora a sbagliare. Maronna si verrà a contare sta storia Salvatore, che sei giocata pure l'anima in te macchinetta. Se avessero tretto vado fosse un signora, a ieri accoltellata nonna per una sigaretta. Invece stamattino vecchia chiesta si è peccata, avere due rapporti al mese con una prostituta. E dopo che mi ha confessato pure quando spenna, se ne è asciuto dicendo padre era minorenna. Come si fa, come si fa, campa meglio te ha confessato, ma sti preghiera non servono a niente, si fraro e ora stai ancora a immagina che sofferenza è stata unire in matrimonio rosa con una carcerata. A essa che vint'anni fa per me ero prima amore, co cora a piezza c'ha già avuta la benedizione. E quando con chi lui genire con un braccio rotto, ma itta senza cattiveria è stato mio marito. L'ha già stringuto forte, forse non avrei dovuto. Forse ero troppo vicino. Come si fa, come si fa, per campa meglio ma già confessa. Ma si fa buio, son go giudice Dio, cocca peccato ciò faccia purire.
La maschera, questo era La Confessione dall'album d'esordio Ovicola e l'Alleria. Noi siamo in studio con Roberto Colella, voce, chitarra e tastiere della formazione, al quale chiederei prima di salutarci intanto qualche riferimento per seguire il lavoro della maschera, siti internet, social network, e poi anche qualche data, cioè, certo, per ascoltarvi dal vivo.
La cosa fondamentale ormai sono i social, quindi ti dico l'indirizzo Facebook è facebook.com/lamascheraband, mentre per quanto riguarda le date c'è una data il 30 gennaio a Piano di Sorrento, al Marinello Jazz Café, che è veramente un posto meraviglioso, quindi per chi si trova nella penisola sorrentina il 30 gennaio, e il 6 febbraio invece a Scafati al Ferro 3, e il 7 marzo al Deja Vu di Pozzuoli.
Va bene, allora, molte grazie a Roberto Colella, che con Vincenzo Capasso, Eliano Del Peschio, Marco Salvatore e Alessandro Morlando sono i componenti della maschera. Ci salutiamo con l'ascolto dal brano Nata Musica. Grazie. Vabbè,
grazie a voi.
Musica roce che non sa pasci, e una voce che lucca senza far rumore smanioso, non se ne voi. O fuoco che senta ma brucia, si o tiempo e mariole arroba fantasia, e non so capace la retta chi dice guaio te adruana. Ma ci rega speranze d'incontra, sono ancora voce dove mi fa dramma, e mo che non tengo più niente a racconta, ma dormo senza te. La gamma brucia non mi fa campà, e a voglia da stregnere ancora una volta a paura non lo sapeva fa. E a voglia da stregnere ancora una volta a paura non lo sapeva fa. Ma ci rega speranze d'incontra, sono ancora voce dove mi fa dramma, e a me che non tengo più niente a raccontare.
nata musica dall'album Ovicola e l'Alleria, il vicolo dell'allegria della band La Maschera, che sta punteggiando il percorso musicale del pomeriggio di Zazà di oggi. Purtroppo invece la stessa musica, la solita solfa verrebbe da dire, è quella che attraversa i discorsi intorno a un teatro storico, del centro storico della città di Napoli, il teatro Trianon, per il quale ormai è corsa contro il tempo, come usano dire le formule giornalistiche. La vendita all'asta sembra ormai imminente. Il teatro Trianon per un periodo è stato il luogo simbolo della rinascita di un quartiere complesso, complicato, difficile come quello di Forcella, appunto del centro storico di Napoli. Per cercare di capire a che punto è la situazione di un teatro storico, ricordo che su quelle tavole sono passati soltanto Armando Gil, Nicola Maldacea, Raffaele e Luisella Viviani. Siamo in collegamento con Pietro Gargano, un giornalista del Mattino. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Benvenuto a Zazà, Pietro Gargano. Sì, in effetti le chiederei intanto un po' di raccontare, fare un po' un quadro, tracciare un po' un quadro della situazione del Trianon nel momento in cui stiamo parlando. Qual è la sua situazione?
Ho l'impressione che il rischio più immediato, quello del teatro trasformato in sala bingo, sia evitato. Nel senso che c'è stata la formula classica della continuità di destinazione.
Quindi che era quella, per intenderci, che per esempio il ministro Franceschini aveva...
Esattamente, quello che ha adottato per il teatro romano. Quindi penso che questo sia evitato. Che significherebbe? Perché mi risulta che l'unica offerta era quella di questo consorzio di addetti alle scommesse, era quella del bingo. Siamo ancora puntati a casa.
Allora, intanto facciamo un passo indietro. Il teatro Trianon per un periodo è stato riaperto, adesso faccio la storia grosso modo degli ultimi 8-10 anni senza andare troppo in là nel tempo. È stato riaperto, è stato affidato alla direzione artistica di un artista famosissimo a Napoli, non soltanto a Napoli, come Nino D'Angelo. A un certo punto, sommerso sostanzialmente dai debiti, ha chiuso ed è stato messo all'asta. Due volte l'asta è andata deserta, adesso ci sarà una terza asta che invece rischia di avere appunto successo, e quindi il teatro rischia di essere comprato. E si paventava, adesso Pietro Gargano per fortuna ci sta smentendo questa ipotesi, si paventava che potesse diventare addirittura una sala bingo. Senta Gargano, intanto diciamo c'è anche, in questi casi si cercano sempre le responsabilità, no? Per quel che riguarda il teatro Trianon, almeno possiamo dire che dei nomi e dei cognomi, o perlomeno delle istituzioni ben identificabili, ci sono, cioè il teatro Trianon.
Regione e provincia. Perché dal momento in cui è stato restaurato e riaperto il teatro, che hanno riaperto in maniera poi magnifica con un'opera di Viviani per la regia di Roberto De Simone, poi dopo tutte le scelte successive sono quelle che appartengono a questa ala politica. E quella di Nino D'Angelo è stata l'esperienza dal punto di vista della relazione artistica più interessante, perché Nino, partendo da zero, praticamente riuscì ad avere più di 4.000 abbonati, riuscì a convincere il quartiere dell'importanza di questa proposta. Il problema è che a Napoli bisogna convincere che una cosa è utile, che serve a qualcosa, altrimenti il napoletano resta anarchico come sempre. E quindi questo periodo della condivisione è passato, insomma. Non è stato fatto niente nel frattempo, erano stati promessi parcheggi per il teatro,
era stato promesso. Da chi erano stati promessi, Pietro Gargano, questi parcheggi? Da chi era stata promessa la sorveglianza, l'apertura magari anche in orario?
Era promessa alle stesse istituzioni che lo gestivano, tutto sommato, provincia e comune.
Che reazione c'è stata da parte, diciamo, della cosiddetta intelligenza, da parte degli intellettuali?
Nessuna. Anzi, le dico di più, io curo per il mio giornale la rubrica della posta con i lettori. E mi è arrivata una lettera che mi ha turbato parecchio, di una persona, fra l'altro, abbastanza colta, quale mi ha detto che sono un pazzo a difendere qualcosa come un teatro, che Napoli ha bisogno per salvarsi di essere rifatta punta e da capo, che gli viene da dire Carnete, ma chi erano costui rispetto ai nomi che ho citato? Cioè Raffaele Viviani, Luisella Viviani, Maldacea, Tecla Scarà, Carneati. Ora voglio dire, se una persona di media cultura napoletana sta a questo punto, ma che speranza teniamo?
Lei che spiegazione si è dato a proposito del fatto che, per esempio, appunto, prima abbiamo parlato dell'Eliseo di Roma, no? Quando era stata soltanto paventata la possibilità, insomma, di minacce speculative sull'Eliseo di Roma, appunto c'erano state sollevazioni, articoli indignati sui giornali, come giusto e come doveroso che sia. Com'è che a Napoli, appunto, invece tutto questo passa completamente Sotto silenzio,
ma
come ci sta?
Perché Napoli viene da decenni di incuria intellettuale, di falso antiprovincialismo. Cioè, in pratica, la classe intellettuale napoletana ha deciso per decenni che tutto quello che riguardava Napoli e riguardava soprattutto la cultura popolare era serie B, era folklore, era deteriore, era da eliminare, che la vera cultura stava altrove. E questo ha provocato guasti infiniti. E per questo non si riesce tutto sommato ad uscirne mai. Neanche ora che c'è un'occasione notevole, perché il Trianon non è solo teatro pubblico. C'è il Mercadante, c'è l'Arena Flegrea che ha 6.000 posti e si presta per tutte le buone stagioni a spettacoli di altissimo livello. C'era l'occasione di usare anche il Mercadante come teatro lirico dell'opera buffa e Roberto De Simone era il destinatario, come dire, naturale. Non se ne è fatto niente.
Anche se in effetti poi ultimamente il Mercadante, mi riferisco alle polemiche rispetto alla selezione di alcuni posti di lavoro a tempo indeterminato che sono stati messi a bando dal teatro, insomma pare che ci siano delle ombre quantomeno sulla...
Sì, ma qui il problema è ad avere delle autorità, come dire, terze, che si basano su una sua onestà di fondo e che siano al di fuori dei lacci e lacciuoli del potere, insomma. Che possono determinare soltanto sulla base dei risultati, non sulla base di una presunta supremazia culturale. Tu fai una cosa, fai un programma, se funziona, funziona. Che soprattutto quando un teatro è pubblico, ha il dovere in qualche modo di piacere alla gente.
Senta Gargano, a proposito di pubblico, lei in un suo pezzo sul Mattino proponeva, tra le altre cose, rispetto alla appunto destinazione finale del Trianon, proponeva anche una, come dire, messa a rete di teatri pubblici. Ci vuole raccontare quella sua idea?
Ma è questo, cioè unificare con un'unica regia questi teatri pubblici, affidarla ad una sola persona o ad un gruppo ristretto di persone che ne decidono i programmi, quindi in qualche modo li usino anche in modo alternativo a completare una strategia, un disegno, che abbiano il tempo per poter svolgere questa idea. Questo più o meno era il tipo di proposta che avanzavo io. Mentre invece temo che non se ne fa niente, sarà abbandonato come un potentato, dove poche persone potranno stabilire i destini, anche le assunzioni, insomma.
Abbandonato come un potentato. Amare...
E invece è un peccato, ma poi oltretutto anche l'idea di un'idea precisa manca, perché il Trianon non è oscillato, il Trianon non nasce come teatro della canzone, ma tutto sommato di canzone se ne è fatta non tanta. Ognuno, lo stesso Nino D'Angelo, al quale ho fatto i complimenti, l'ha usato anche per promozionare se stesso in qualche modo. Si è fatto molto teatro, ma non il teatro popolare. Si è fatta molta canzone, ma non secondo un'idea di completezza, di continuità.
Beh, poi tra l'altro io ho perso il conto anche, no, delle direzioni artistiche che si sono susseguite negli anni a proposito del Trianon.
Sì, continua una continuazione. Sono cambiate continuamente.
Pietro Gargano, molte grazie per questo piccolo focus rispetto alle sorti. Speriamo che le parole amare di Gargano siano smentite dalla realtà rispetto appunto alle sorti del teatro Trianon nel centro storico della città di Napoli.
Mi ingarigno dopo Cristo che bello, mi ha fatto diventare vile core, non mi lignam, non so più tatore, come a sto Giorgio va la sanità, non so più i mannaggia la libertà, scorze e fenucchi, tengono brutto bolle cintarecchie, sopra vitore mire si marracchie, te scaricare i canni intorno, scorze e fenucchi, o mannaggia la vita vista, che tu sei caragni con la combinata. Mi tratta come fosse non mi paglia, promette sempre non mantiene mai, ma non capisce che così mi guaia, non sai che per rispetto e lo merita, sta faccia bella te la già sfregia, successo rap, si arriva a piazza sto mese ship, bombe ragazzi a mettere per cop, non par meno di da che spara trap, successo rap, e crede per una carassina, la peste l'uomo la malattia. Mannaggia la vita mia.
sei stata capace di alterarmi la fisionomia. Io non mi riconosco più. Gesù, io ne avevo bellissima la scigna. E quando camminava per tindia vicola scemano tutti e femmina, poi facciamo ricevere il giovano, fatevi vedere quanto siete belli. Giovano, fatevi ammirare, che siete bello vero. Giovano, fatevi osservare, che siete una magnificenza. Giovano, così vuoi. Femmina bella, sempre una rossina. Ma giù di nuda pesa sto patone, e mo mi sto struiendo in passione, per te che non conosce carità, ti sa sta bella tua vaga pura, fronne carote, manca per te che pagare ce l'ate, però chi non ci manna nata vuole, se fanno resta sempre nuda mute, fronne carote, tu sai che hai fede, si rompe un filo in un'altra volta, con curto luce mia mano che cade, ti scusa non stare in da fuori a rete, tu sai che hai fede, noi fede, i fede tu sai mannazza vita mia, quanto
Teatro Trianon Viviani è la dicitura completa del Teatro Trianon, del quale abbiamo appena raccontato le sorti con il giornalista Pietro Gargano, e di Raffaele Viviani è ovviamente O Up Namurat 1971, testo e musica di Raffaele Viviani nella esecuzione di Nino Taranto, che è un artista che, chiamandoci noi Zazà, non possiamo non tenere in grandissima considerazione. Parliamo appunto, come spesso succede qui in trasmissione, di quartieri, di zone della città, non soltanto della città di Napoli, più in generale del meridione d'Italia. Abbiamo raccontato il centro storico di Napoli. A un certo punto in O Up Namurat si sente un verso che è O Mastu Giorgio e Vascia Sanità, il capo, diciamo, adesso traducendo un po' l'impronta della sanità. Che cos'è la sanità? È un quartiere storico tra i più importanti della città di Napoli, che è anche, tra le altre cose, tra le notizie di cronaca spesso terribili, dolorose, devastanti, che ci arrivano giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, è anche un calderone di cose che si fanno, di cose vive che si muovono. Una di queste è la neonata Fondazione di Comunità San Gennaro, del quale ospitiamo adesso il presidente Pasquale Calemme. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Accanto a lui, nello studio C di Zazà, diamo il benvenuto a due membri della cooperativa Apogeo. Sono Andrea De Rosa, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Salvatore Strino.
Buon pomeriggio.
E accanto a loro ci sono Anna Marino.
Buon pomeriggio.
E Lia Scala.
Buon pomeriggio.
Benvenuti a tutte e due, sono educatrici della Basilica di Santa Maria della Sanità, appunto uno dei luoghi, come spesso succede, no? Lo sappiamo che la Chiesa in certe zone svolge servizi di supplenza che le istituzioni invece a volte, come dire, delegano quantomeno al loro servizio. Allora, prima di raccontare appunto un po' l'attività degli operatori sociali che lavorano nel quartiere della Sanità di Napoli, con Pasquale Calemme cerchiamo un po' di raccontare che cos'è questa fondazione di Comunità San Gennaro, da dove nasce, credo che venga dopo 10+ anni di lavoro al Rione Sanità, Pasquale Calemme.
Assolutamente sì, sono ormai 10 anni che alla sanità c'è un grande fermento. E parte tutto in questi 10 anni da una scelta fatta soprattutto dalla comunità cristiana del territorio. La sanità è come dicevi, è un quartiere storico pieno di chiese. Adesso però, oggi le 4 parrocchie che stavano al centro della sanità sono 2, quindi anche i preti di queste parrocchie che sono aperti al territorio hanno capito che avevano in mano spazi, un grande patrimonio di opere d'arte e soprattutto avevano davanti agli occhi una folla immensa di bambini e di giovani.
Eh sì, in effetti già qui Pasquale Calemme introduce proprio uno dei dati, degli elementi che saltano di più agli occhi quando si passeggia per i vicoli, per le strade del quartiere di Sanità, la quantità impressionante di bambini, credo sia proprio in assoluto uno dei quartieri della città con maggior numero di bambini. Senta Calemme, la Fondazione di Comunità San Gennaro appunto, diciamo, in qualche modo mette a rete, mette in sinergia una serie di cooperative, realtà, ma anche poi in realtà singoli, no? Perché poi c'è spesso l'attività del singolo che non ha sfogo, che non ha modo per articolarsi, se non appunto andando a bussare alla porta di associazioni come la vostra. In che modo appunto è nata concretamente? Come avete messo appunto a sistema tutte queste vive forze del territorio?
Concretamente è nata che dopo 10 anni di lavoro nel teatro, nella musica, nelle attività socioeducative per bambini, è nata una domanda molto semplice: è possibile affidare al caso tutto questo o vogliamo dare un'innovatività alla nostra tradizione napoletana, cioè quella di non far morire dopo un poco le cose belle? Possiamo dare sostenibilità a tutto questo? Può diventare forse un piccolo modello? E allora la Fondazione di Comunità è stata la scelta dei tanti partner e molti che si sono a loro affiancati, anche persone, aziende, altre fondazioni che hanno deciso di affiancare questo percorso, di costituire un ente. La Fondazione di Comunità è un ente giuridico, è una fondazione che ha deciso di mettere insieme un patrimonio, un fondo che possa generare una liquidità per dare sostenibilità a queste e finanziare nuove attività innovative nel campo della cultura, nel campo dell'educazione, del capitale umano, nel campo dell'innovatività e dello sviluppo del territorio a partire dal basso.
Tra l'altro, in effetti, poi non è soltanto, diciamo, un aspetto legato alla realtà di Napoli, perché appunto in altre città del sud, c'è Salerno, c'è Messina, c'è la Val di Noto, sono molte le fondazioni di comunità che stanno nascendo o che sono nate.
Queste sono nate tutte dallo stimolo che viene da un ente più grande, che è la Fondazione con il Sud. Fondazione con il Sud che nasce proprio per avviare e sostenere l'infrastrutturazione sociale del Mezzogiorno, sostiene e finanzia le fondazioni di comunità. Cioè, se un territorio decide, trova di avere le risorse e i partner per poter avere una visione di sviluppo locale, può insieme mettere su un patrimonio che la Fondazione con il Sud raddoppia fino a un massimo di 2,5 milioni. Quindi anche il nostro obiettivo, come quello delle altre fondazioni di comunità, è mettere in 10 anni insieme 2,5 milioni di euro a fondo, a patrimonio, che la Fondazione con il Sud raddoppierà a 5, e questo diventa un capitale importante per poter essere il punto di partenza per non sostituire o fare la supplenza a un pubblico che arretra, ma perché il pubblico che ha precisi doveri sui territori, per i giovani, per la cultura, possa incrociare dei territori vivi che non solo sono destinatari di attività, ma sanno proporre e stimolare interventi.
Allora, territori, giovani e cultura. Prima citavo i nomi di alcuni degli operatori e delle operatrici che abbiamo ospitato oggi in studio. Naturalmente sono soltanto una scelta, una piccolissima parte delle decine, delle centinaia probabilmente di operatori che lavorano sui territori difficili del meridione. Ripeto, non è soltanto un discorso legato alla città di Napoli. La cooperativa Apogeo, Andrea De Rosa, raccontateci sì. Intanto un po' da dove nascete, quanti siete, che tipo di attività fate nella sanità?
Allora, la cooperativa Apogeo nasce sostanzialmente da un progetto dell'Altra Napoli, che è una di queste teste, diciamo, che ha iniziato a lavorare e ormai lavora da anni nel quartiere, e nasce con un progetto che si chiamava Musica e Nuove Tecnologie, che ha previsto un corso di formazione per 6 giovani che poi hanno costituito questa cooperativa sostanzialmente per la creazione proprio di uno studio di registrazione all'interno della Basilica di San Severo. Quindi sostanzialmente io ci tengo sempre a dire che, tra l'altro, è un posto, diciamo, magico in qualche modo, che unisce un pochino anche quello che è il sacro e la musica, no? Il profano da un lato, e probabilmente lo studio di registrazione con la sede più antica del mondo. Tra l'altro abbiamo lì proprio nello studio un organo dove ci ha suonato Cimarosa. Insomma, è un posto, diciamo, che ha sempre vissuto in qualche modo all'arte. E quindi, diciamo, dopo un anno di attività, noi abbiamo in qualche modo cercato di coronare quello che era un piccolo sogno, cioè creare un'etichetta discografica proprio dove tutto fosse realizzato proprio all'interno, diciamo, di questo studio. Quindi abbiamo iniziato, diciamo, soltanto con l'attività proprio di registrazione. Adesso copriamo tutte le fasi della filiera sostanzialmente, che poi portano, diciamo, al disco. E dopo un anno di attività con l'etichetta, insomma, è arrivato poi anche questo prima, è arrivata la luce in qualche modo, cioè questo primo, questa prima compilation.
Eh sì, tra l'altro non a caso Andrea De Rosa ha fatto un riferimento a Luce, che è il titolo. Ecco, raccontiamolo un po', poi lo ascoltiamo più avanti. Magari chiederei a Salvatore Strino di dirci qualcosa appunto a proposito di questo brano, che in realtà è una specie di compimento di un lavoro fatto con i bambini, con i ragazzini e le ragazzine della sanità.
È successo che noi avevamo questo studio all'interno di questa chiesa alla sanità. Fuori questo studio ci stavano tutti questi ragazzini che quotidianamente giocavano a pallone, stavano sempre lì fuori. Piano piano li abbiamo conosciuti, abbiamo parlato, e vedevo che questi bambini erano molto incuriositi da che cosa ci stava nella chiesa, perché noi ragazzi entravamo in questa chiesa. dopo un periodo di tempo hanno avuto modo di entrare e di vedere che effettivamente che cosa ci stava e perché noi eravamo lì. Questi bambini sono rimasti sbalorditi perché hanno visto lo studio di registrazione e hanno iniziato a fare innumerevoli domande. Cioè volevano capire come si faceva questa cosa, perché si faceva, che cosa stavamo facendo.
E voi che cosa gli dicevate?
Noi gli dicevamo che questo era il luogo in cui nasceva la musica, cioè dove si registrava la musica. Questi bambini sono rimasti molto affascinati da questa cosa e noi abbiamo deciso di far fare a loro un album, un disco, una canzone. Questa canzone appunto è Luce e parla della loro vita, cioè loro come vedono il quartiere Sanità.
Quindi in realtà hanno scritto il testo?
Hanno scritto il testo e noi l'abbiamo musicato, ma è una cosa che è stata fatta da loro. E secondo me è una cosa molto bella.
Andrea, raccontaci un po' meglio appunto, tra l'altro questo brano che ascolteremo tra qualche minuto, questo Luce, è andato a finire in una compilation che la cooperativa poi Apogeo appunto ha stampato, ha pubblicato e ha distribuito. Ci racconti anche un po' la parte delle collaborazioni con altri artisti? Prima fuori di microfono, quando non eravamo ancora in onda, mi citavi per esempio Ben Slemin, che è uno dei musicisti che abbiamo ospitato a Zazà.
Sì, insomma noi come ti dicevo prima, in questo primo anno di attività abbiamo prodotto appunto alcuni album, di cui il primo è stato l'album mio, tra l'altro, che insomma, occupandomi anche per passione insomma di musica, l'etichetta è nata, diciamo, abbiamo presentato questo primo progetto che si chiama Daily Song. Poi successivamente abbiamo trattato un gruppo jazz fusion che si chiama Swunk Infusion e un altro cantautore che si chiama Giuseppe Gambardella, e poi appunto Ben Slevin, che anche lì è una cosa molto particolare perché è un cantautore americano che vive in Italia e racconta Napoli. E quindi alla fine poi ci siamo trovati da un lato a fare questo brano, e ci tengo a dirlo, dove non c'è stata soltanto, diciamo, un'attività nostra come etichetta, ma c'è stata una collaborazione appunto di tutto, sia da parte delle educatrici, quindi all'interno della parrocchia con i bambini, sia da parte per esempio del Nuovo Teatro Sanità, che ci ha dato una mano, diciamo, a ordinare quello che era il testo sostanzialmente che era stato scritto da loro, e quindi con Mario Gelardi e Carlo Geltrude che hanno curato la stesura del testo, Sanità Ensemble che ha prestato i propri archi, diciamo, per suonare in una parte, diciamo, del brano e il ritornello, e poi insomma Tato si è occupato della musica, io un pochino dell'arrangiamento degli archi, e poi ho cantato, diciamo, questo ritornello. E quindi sì, è stata un'opera, diciamo, corale in qualche modo, come nelle migliori occasioni.
No, in effetti poi tra l'altro corale è proprio appunto l'espressione più adatta, perché la musica veramente si rivela in un quartiere come quello della Sanità uno dei protagonisti più attivi della messa a sistema del territorio. Insomma, sono poi formule che lasciano anche il tempo che trovano, ma che in realtà dietro le quali poi si nascondono le persone, le vite delle persone e dei bambini. A proposito dei bambini e a proposito delle educatrici che Andrea De Rosa adesso ci stava raccontando, Anna Marino è una appunto del gruppo di educatrici della Basilica di Santa Maria della Sanità. Ci vuole un po' raccontare, ma questi bambini, questi che vediamo pochi secondi ogni tanto al telegiornale, dei quali sentiamo racconti spesso aberranti, spesso superficiali, verrebbe da dire, ma in realtà appunto lei che li vede praticamente tutti i giorni, ci vuole raccontare questi bambini chi sono, che fanno, che cosa vedono quando poi scendono in strada, qual è il clima che attraversano quando vivono in questo benedetto quartiere della Sanità di Napoli?
I bambini vivono in questo quartiere, penso, un po' di paura, però stando con noi si sentono un po' più protetti, perché non stanno più da soli, perché il gruppo nasce da questi bambini che giocavano sempre fuori alla chiesa di San Severo. Durante la messa loro giocavano a pallone perché non hanno un posto dove possono giocare a pallone, e quindi giocavano fuori a questa chiesa. E noi mamme decidemmo di fare qualcosa per loro, per cercare di farli rientrare in una casa, per farli stare tutti insieme e fargli fare qualche attività.
Quindi prima di diventare educatrice lei era la mamma di uno dei bambini che giocava?
No, mia figlia è inserita a giocare con loro, come le figlie delle altre educatrici. Quindi stiamo tutti insieme, perché i bambini sono tutti uguali. E quindi stanno insieme, giocano insieme, le attività le fanno insieme. E decidemmo di fare questa cosa per loro. I ragazzi adesso ci vengono a chiamare perché a loro piace stare con noi e con i nostri figli, perché loro cercano proprio un modo per stare con altri bambini e non stare più da soli fuori a giocare, e sono contenti.
Senta Anna Marino, qual è il rapporto tra voi, tra gli educatori, tra le educatrici e i genitori di questi bambini? Sappiamo che spesso, naturalmente adesso sembra una condanna definitiva, ma spesso qualche volta capita che alcuni genitori di questi bambini siano magari legati a elementi di spicco della criminalità organizzata, siano, insomma, abbiano anche passati da un punto di vista giudiziario difficili, cercano di reinserirsi all'interno di un tessuto, di un territorio. Qual è il rapporto con quel tipo di popolazione che ovviamente necessariamente Giocoforza abita in quel quartiere?
No, il rapporto con i genitori è un ottimo rapporto, sono presenti con i figli. Se noi decidiamo di fare delle uscite, sono i primi a venire con noi se nel caso c'è il bisogno che loro devono seguirci. E poi se si fa qualche attività dell'orario, che i ragazzi a volte si scucciano un pochettino, sono i genitori che li prendono e li portano da noi, e quindi i ragazzi sono presenti insieme ai genitori.
Allora, Pasquale Caemme voleva aggiungere una cosa.
Sì, voglio dire che c'è un po' a volte anche un immaginario, no? Di genitori magari di una fascia più degradata, che magari non hanno amore per i figli. In realtà può sembrare forse strano, ma io questa cosa va sfatata. Cioè, anche la persona più povera o la persona anche più coinvolta in attività magari tra virgolette ai margini della legalità, perché non si deve nascondere che in determinati quartieri c'è anche un'economia illegale, dove anche la cultura camorristica, diciamo, è un brodo nel quale si vive, non abbiano però a cuore la sorte dei propri figli. Allora, a volte, se posso dirla con un'espressione non coniata da noi, ma che felicemente un grande educatore napoletano ha detto, che a volte più che soltanto giudicare o prendere distanze, dovremmo trovare, e molte di queste cose sono questo tentativo, l'alleanza con la parte migliore dei nostri peggiori nemici.
Molto bella questa, chi l'ha detta?
L'ha detta a me Cesare Morino, che è l'ispiratore dei maestri di strada.
Va bene. Allora, intanto grazie molte a Pasquale Calemme, grazie ad Andrea De Rosa, a Salvatore Strino e Anna Marino. Un saluto anche a Lia Scala, che è rimasta silente in ascolto della nostra conversazione. Appunto, prima parlavamo del brano Luce, che la cooperativa Apogeo ha realizzato con i bambini e le bambine del quartiere della Sanità di Napoli, e adesso lo ascoltiamo.
Sono Francesca e tengo 9 anni. Rindovi crustato solo un mezzo di panno. Piace a scuola mia perché sa vedere tutta Napoli. Pure la casa mia, ma a scuola sto più avata. Non faccio se burdello e non fotto me pidello. Mi piace il pallone e l'ora religione. Sto in casa rindovico carretto, è un uomo mio Luigi, mi piace con bulletto, ad Eurobetto.
Rindovico scuro, i tengo paura, ma solo con valore, mi sento numero uno. Sotto la sanità, mi piace la libertà.
Se Napoli fosse come a Londra, fosse come a Rio, ci stesse tanta gente all'era per andarsi via. Ma Napoli non è Barcellona, che sia sanità, corrimmo in mezzo ai vighi e cantammo a libertà. Se fosse a Berlino, Parigi, Amsterdam, ci stesse più tranquillo, ma su una sedurna a casa. Che sono a Lisbona, casa ma sanità, scendiamo in da piazza e cantammo sta città.
Sto dicendo ai periferi, e non posso si cocca non si ne aiuto via. A notte è una fantasia, e a mattina è nessuno che si ne aiuto via.
La sanità ci sta una malattia, che non va più via, e si chiama povertà, ma che schia città mia.
Via di piazza sanità, ci stanno i malamenti, ma pure quelli che te danno cuore, per senza niente.
Stammo rerendo e pazziando, è meglio Napoli, è meglio Vico Mio.
Rinda Sturiono, è nata tanta gente, pure Totò,
che ha portato il Renaro,
senza niente.
Aiutateci a lombare a Rindo quartiere, portateci a luce e luateci a scuola.
Quando giù non luce, come in sto a Barcellona, sto a Rinda Luce.
Si nava la fossa gomma all'ombra, fossa gomma a rir. Ci stesse tanta gente all'era per indarsi via. Ma nava la nonna in Barcellona che si asanità. Currimmo in miese vighe e cantammo a libertà. Si fosse a Berlino, a Riccia, a Serdam. Stesse più tranquilla ma su una sedurna ca. Che sono una Lisbona, cassa ma sanità. Scrimmo in da piazza e cantammo sta città.
Allora, prima di salutarci, facciamo un salto mica male e ci spostiamo ad Haiti. Un po' più di una settimana fa, il 12 gennaio, è caduto un anniversario, il quinto anniversario del terremoto che ha ucciso più di 220.000 persone. Ve lo ricorderete di sicuro, Port-au-Prince rasa al suolo, cadaveri, feriti dappertutto, comunicazioni e accesso alle città pressoché impossibili. Ebbene, a lavorare tra le migliaia di persone che in quei giorni si sono messe all'opera c'era anche, lo diciamo con una piccola punta, speriamo non troppo retorica, di orgoglio, una giovane donna calabrese, Rita Sciarra. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, salve.
Originaria di Altomonte, in provincia di Cosenza, e attualmente capo del dipartimento che si occupa di ridurre la povertà dell'ufficio programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Senta Rita Sciarra, torniamo per qualche secondo a quell'anniversario, a quel momento. Che paesaggio vi siete trovati davanti e soprattutto qual è stato il lavoro immediatamente successivo alla scossa devastante? Ho letto che c'era una fila di macerie, c'era una quantità di macerie che avrebbe potuto occupare una fila di camion che andava dal Canada all'Argentina.
Sì, questo è quello che sempre diciamo, no, per utilizzare, perché subito dopo il terremoto, quando abbiamo fatto le varie valutazioni per vedere quanti metri cubi di macerie c'erano, abbiamo visto che erano 10 milioni di metri cubi. Anch'io, quando ho iniziato a lavorare, abbiamo detto: ma quant'è, no? Perché dovete immaginare montagne su montagne di macerie che devastavano questa città. E allora sì, questi 10 milioni abbiamo visto che potrebbero rappresentare una linea di camion dal Canada all'Argentina. Ovviamente un paese devastato, un paese con le macerie, dove non si poteva più camminare con le macchine, per cui c'era questa enorme quantità di gente che andava a piedi in questo silenzio che poi piano piano è cambiato e ha permesso alla gente di ricominciare comunque la vita. Davanti a questa montagna di macerie, ovviamente la prima cosa che bisognava fare era togliere le macerie, no? E allora le Nazioni Unite, tra questo il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, hanno fatto questi progetti, hanno fatto tre progetti, due a Porto Principe e uno alla città di Leogan, per pulire le strade, per togliere le macerie, con un approccio un approccio nuovo, perché abbiamo tolto le macerie, queste macerie sono state riciclate, sono diventate delle mattonelle che abbiamo poi riportato nei vari quartieri per ricominciare a rifare le strade. E quindi questi progetti hanno creato più di 35.000 lavori di breve tempo, si chiamano short term jobs, quindi lavori che hanno permesso alla gente di poter ricominciare a lavorare e quindi di poter ricominciare a vivere, no? E una volta che abbiamo riciclato le macerie, che le abbiamo tolte, abbiamo iniziato a riabilitare i vari quartieri. Quando UNDP, quindi il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, parla di riabilitare, parla sì di rifare infrastrutture, ma di riabilitare anche dal punto di vista economico, quindi di iniziare a lavorare con i piccoli commercianti affinché potessero ricominciare le loro attività. Quindi la riabilitazione è una riabilitazione generale. Per questo approccio che abbiamo avuto, dal pulire le strade fino alla riabilitazione, chiamiamo questa strategia che abbiamo avuto dalle macerie allo sviluppo, perché le macerie sono state una porta d'entrata.
Sì, in effetti è bella questa idea che le macerie siano state poi usate anche appunto proprio fisicamente, non solo simbolicamente, proprio per la ricostruzione. Appunto ci ha appena detto Rita Sciarra che le macerie sono diventate mattonelle per la costruzione di nuove strutture. Senta Rita Sciarra, lei, lo dicevo qualche secondo fa, è meridionale, lei è del sud, è di Cosenza.
Sì.
Volevo chiederle questo:
sì,
quando naturalmente al sud parliamo di terremoto, soprattutto in Campania, soprattutto in Irpini, abbiamo dei ricordi che riverberano ancora a distanza di molti anni, per questo motivo lei ha avvertito in modo più non so come dire, bruciante un certo discorso giornalistico secondo il quale ad Haiti non si faceva nulla, che gli haitiani se ne stavano sostanzialmente con le mani in mano, quasi fossero appunto come i meridionali antropologicamente disposti alla non azione. Sentiva che sostituendo per esempio la parola haitiano appunto a meridionale era come se fosse lo stesso discorso?
Guardi, questo discorso io purtroppo continuo a leggere, l'altro giorno ho visto un articolo che è uscito italiano, di un giornalista italiano, dicendo ahimè si è fatto ben poco. E purtroppo quello che dico sempre è che quando un giornalista viene qua per due giorni, fa una visita e poi fa un articolo, in un certo senso è troppo facile. Io vivo qui da 4 anni, sono venuta dopo il terremoto, ho iniziato a lavorare in questi progetti. E posso assicurare che gli haitiani sono stati un popolo incredibile, sono stati un popolo che all'inizio, quando lei veniva qui, quando ancora non si muoveva nulla, li poteva già vedere con dei piccoli martelli cercando di pulire quello che potevano fare, e sono delle persone che hanno perso tutto. Ci sono dei miei colleghi che hanno perso i figli, che hanno perso i genitori, che in questo terremoto hanno perso veramente la vita, che poi si sono rialzati e hanno iniziato perché sono stati loro i primi a reagire, e che hanno iniziato poco a poco a ricostruire il paese. Quello che pochi si ricordano è che Haiti era Haiti prima del terremoto, quindi uno dei paesi più poveri dell'America Latina, quindi lo sforzo è stato, se vuole, ancora più grande. E purtroppo, come dice lei, a volte quando si parla di haitiani, no, che non si fa niente, che non si fa nulla, ahimè queste sono le stesse critiche che sento del meridione, però come dico sempre bisogna viverci, no? Bisogna vivere in delle realtà molto speciali. È sempre invito, quando la gente dice no, ma al sud non si fa niente, in meridione, ecco, invito sempre a vederle queste realtà, a vederle con i propri occhi. Invito sempre a venire in Calabria, a venire all'Alto Monte, a vedere che ci sono delle realtà molto diverse,
sì, questo poi in effetti
è molto difficili, c'è gente onesta, gente che va avanti, gente che si rimbocca le maniche e che è riuscita a fare delle cose meravigliose in dei contesti molto difficili.
È quello che proviamo a raccontare qui a Zazà.
Ma lo dico anche per il meridione, per la mia terra, per la Calabria.
Rita Sciarra, molte grazie, davvero, appunto ci ha fatto molto piacere andare ad Haiti per toccare poi in qualche modo anche un po' trasversale, anche un po' tangenziale i temi di carattere meridionale che affrontiamo e raccontiamo ogni domenica qui a Zazà. Zazà si avvia alla conclusione, io ringrazio i curatori Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini, la redazione Rosalba Ruggeri e Massimiliano Virgilio, un ringraziamento anche alla nostra stagista Francesca Saturnino, in regia Marcello Anselmo, Ciro Lutricuso in console tecnica. Le note che state ascoltando sono quelle dell'ultimo brano della Maschera intitolato Amarcord. La linea va al giornale radio, noi ci riascoltiamo domenica prossima sempre alla stessa ora, sempre alle 15 qui su Radio 3. Un saluto da Piero Sorrentino, ciao.
Fin quando era per maggio c'è data chi li suonarono da izza surata. Ah, ma ricorda te guardando mare e si sa io caffè, pozza sentire la dura, pozza sentire la mare sta città. Guarda non c'è la canuve che panna, sono tutta nure di stivi carielli, fuori balcone stanno sull'antenna, in saccia più a gente che te non vuole. E pensa pure a chi l'occhio tuo scuro ormai consumato, perché hanno chiagnuto perdendo una re figlia che parta a pressa di mille che se ne soiuta. Ah, ma ricorda te guardando mare e si sa io caffè, pozza sentir la dura, pozza sentir la mare sta città. Thank you.
E intanto mo sto anche fora a stupare ca chitarra face concertina per tutta chilla che stanno imbriaca e s'arretina la prima mattina. C'è sta chi ha persa salute bovina, chi invece perché è malata d'amore. E poi ci stanno due o tre vicchiariella che arirano, suonano e cantano. Ah, ma ricorda te guardano mare, e si sa io caffè, pozza sentirla d'ora, pozza sentirla amara, pozza sentir calore sta città.
Quanta folla per la via, con Zazà compagna mia me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Vignadara che suonava il parsifallo e il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente mi sa tutta che la gente sa fumare la Zazà. Dove sta Zazà? Oh Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia? Fare pare Zazà che do perduta in me. Chi ha trovato Zazà la riportasse a me. Chiamala a trovare, su facciamo presto. Chiamala a incontrare con la banda in testa. Zazà, 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 tutto quanto è magrita. Zazà, Zazà, Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua. Zazà, 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 che tempo fa per te trovare? Io senza te non posso stare. Zazà, 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 Zazà. Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti, suoni, bancarelle, processione, chi si può dimenticare? C'era la banda di Vignadara, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano in capo. Come allora quel via vai non cessò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Madonna mia, come fa Zazà senza Isaia? Pare pare Zazà che t'ho perduta in me. Chi ha trovato Zazà la riportasse a me. Chiamala a trovare, su facciamo presto. Chiamala a incontrare con la banda in testa. Oh, Zazà, oh, Zazà, oh, Zazà, tutto quanto è magrita. Zazà, 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 Isaia sta qua, Isaia sta qua, Isaia sta qua. Zazà, 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 Zazà. Da 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 da